la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, apriamo le trasmissioni di Newsline, l'appuntamento quotidiano con l'informazione regionale su Controradio. Lo facciamo subito con uno sguardo al meteo in questo giorno X di cambio stagione, possiamo dire, o comunque passaggio di testimone sul fronte delle temperature. Così Matteo Rossi, buongiorno dall'AMMA.
Sì, buongiorno a tutti. Fino ad arrivare a più fredda dall'Europa orientale, le temperature in realtà questa mattina sono in sensibile aumento, dovuto questo alla copertura nuvolosa e anche a un pochino di vento, quindi valori anche fino a 16-17 gradi.
Infatti eravamo tutti pronti, no, con la maglia in più per l'escursione termica, no? Noi che apriamo i bandoni, diciamo, premattutini, e invece lo sbalzo è stato minore rispetto per esempio alla giornata di ieri.
Sì, le minime sono appunto come detto più alte, le massime saranno intorno ai 20 gradi, quindi 4-5 gradi in meno di ieri, ci sarà quindi poca escursione termica nella giornata di oggi, poi domani e soprattutto venerdì le minime invece caleranno molto, quando cala anche un po' il vento si andrà sotto 10 gradi come valori minimi e le massime sempre intorno ai 17-18 gradi, quindi diciamo 7-8 gradi meno rispetto a lunedì e martedì, che sono state due giornate piuttosto calde. Le piogge oggi interesseranno marginalmente la nostra regione, la dorsale appenninica, nel pomeriggio anche qua e là un po' le zone centro-meridionali della regione, ma appunto con i venti da nord-est sulla nostra regione non piove mai molto, per cui...
Quindi su oggi possiamo rispondere a un nostro ascoltatore che ci chiede se oggi pomeriggio pioverà a Vallombrosa e a Montieri.
Allora, sono due zone in cui qualche goccia d'acqua potrebbe farla, sia Vallombrosa che appunto, come detto, nelle zone meridionali, nel Grossetano. Per cui c'è la possibilità, non è molto alta la probabilità perché sono piogge molto sparse, quasi isolate direi, però ecco, non è improbabile.
E allora ci
poi ai prossimi giorni, sì. Invece un cielo prevalente al sereno, poco nuvoloso, con domani venti a tratti forti da nord-est, poi i venti calano e insomma, venerdì una giornata discreta con qualche nuvola nel pomeriggio.
Bene, grazie a Matteo Rossi, grazie all'AMMA, ci risentiremo domani, breve pausa e torniamo con voi.
Il 12 ottobre dalle 7 alle 23 e il 13 ottobre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana.
Possono votare anche gli elettori residenti all'estero presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, elettori e elettrici AIRE. La scheda contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri.
Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente e una lista esso collegata, votare solo per uno dei candidati presidente, votare solo una lista, e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato, esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista esso non collegata.
Presidente della giunta sarà il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40%. Solo se nessuno dei candidati ha superato il 40% si procede ad un turno di ballottaggio fra i due più votati.
Per il consiglio si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.
Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. regione.toscana.it/elezioni regionali 2025.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Leonardo Ciapei.
Sono Silvia Nofri di Alleanza Verdi e Sinistra. Il mio impegno in questi anni è sempre stato rivolto verso chi non ha voce, dai ceti sociali più deboli alla tutela dell'ambiente. È arrivato il momento di dare una svolta alla Toscana. Insieme possiamo farcela. Difendiamo chi non ha parola.
Torna LUBEC, Lucca Beni Culturali. L'evento organizzato da PromoPA che promuove lo sviluppo culturale del paese e dei territori. Un'iniziativa dedicata agli operatori del settore pubblico e privato con cantieri tematici e laboratori. Tema dell'edizione 2025 Ponti di Cultura, dove la cultura diventa strumento di unione, dialogo e crescita sociale. L'8 e il 9 ottobre LUBEC, Real Collegio Lucca. Info su lubec.it.
Controradio.
Oh,
Alle 8:10, come notizia principale d'apertura di Newsline, andiamo subito a Livorno con gli aggiornamenti. La Zin Virginia lascia Livorno, ha vinto lo sciopero nel porto. Riprendiamo da Repubblica: la resa della nave israeliana, titola il Corriere. Aggiornamenti sull'evoluzione delle scorse ore dopo l'incontro anche in prefettura, li trovate sull'home page del nostro sito controradio.it. Respinta la nave israeliana, la porta container della Zim è entrata in porto ma senza caricare e scaricare. I lavoratori hanno incrociato le braccia, come abbiamo raccontato ieri nella nostra diretta da Livorno con Raffaele Palumbo. E poi la svolta in serata dopo il vertice in prefettura, a margine del quale Domenico Guarino ha intervistato in anteprima come aggiornamenti Gianfranco Francese, segretario generale della CGIL provincia di Livorno.
Notizie molto positive, perché noi avevamo chiesto, dopo che la nave era attraccata in Darsena, era stata accolta dal dissenso, dai fischi, dalle urla di indignazione dei lavoratori portuali di Livorno, che hanno espresso in questo modo la loro volontà di non lavorare al carico e scarico di quella nave. E ovviamente a quel punto noi abbiamo chiesto alle istituzioni, visto che non c'era alcuna possibilità che quella nave venisse lavorata, che si facesse azione di convincimento presso il comandante della nave per liberare quello spazio e consentire di lavorare altre navi, perché lo sciopero era uno sciopero selettivo, etico, proclamato solo nei confronti di quella nave che rappresentava in questo senso il governo israeliano di Netanyahu. E quindi era un modo dei portuali di Livorno e di tutta la comunità livornese di dire molto chiaramente, di mandare un messaggio al governo di Netanyahu, che non può pensare di impunemente massacrare la popolazione palestinese e continuare i propri traffici commerciali in giro per il mondo. E Livorno ha dato una risposta all'altezza della sua grande tradizione di democratica e libertaria.
Intervista integrale che potete riascoltare anche sul nostro sito in podcast su controradio.it. Francese ha anche ribadito: se la flottiglia verrà attaccata siamo pronti a dichiarare immediatamente lo sciopero generale. Vi diamo conto anche di un post social diffuso dall'ex collettivo GKN che chiama all'urlo per Gaza in caso di attacco. L'appuntamento per quanto riguarda tutto naturalmente collegato al momento di questa reazione nei confronti della flottiglia, che speriamo naturalmente non avvenga, è le 18 Piazza Indipendenza e le 9:30 del mattino lo sciopero generale con ritrovo in Piazza Bambini e Bambine di Beslan alla Fortezza d'Abbasso. Questo per quanto riguarda la città di Firenze, ma vi daremo ulteriori aggiornamenti sulle iniziative che verranno promosse sul nostro territorio.
di Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Invitiamo tutto il personale sanitario, cittadini, associazioni e chiunque voglia opporsi a questa barbarie ad aderire al flash mob portando davanti all'ospedale della propria città o dove lavora torce, lampade, lumini, candele o anche solo il proprio cellulare. Stiamo parlando dell'iniziativa Luci sulla Palestina, promossa per domani 2 ottobre, promossa da Digiuno Gaza. Ha aderito la dottoressa Maria Teresa Tanzi dell'ASL Toscana Centro, ospedale Santa Maria Nuova e Palagi, in collegamento con noi. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Come abbiamo anticipato, si preannuncia come il più grande e diffuso flash mob mai realizzato in Italia da quando è iniziato l'attacco israeliano. Stiamo parlando di 100 ospedali per Gaza, sono oltre 180 quelli che hanno aderito sino ad oggi. Ricordiamo che nel precedente flash mob organizzato a fine agosto 30.000 furono gli operatori e le operatrici del servizio sanitario che aderirono. È arrivata l'adesione anche per quanto riguarda il sindacato medici italiani in una nota ieri. Allora ci racconta il percorso che l'ha portata ad aderire e il sentimento anche di solidarietà, vicinanza, soprattutto il sostegno rispetto davvero a operatori e operatrici che sono morti nello svolgimento del loro lavoro, della loro missione.
Guardi, la cosa che è stata bella e che continua ad essere bella e forse la forza di questa iniziativa è stato il tantan, cioè l'aver condiviso in rete via WhatsApp proprio il passaparola questa iniziativa. Pensi che a me è stata girata da un collega che vive proprio fuori dalla Toscana. Mi è sembrata un'iniziativa assolutamente valida, perché si tratta di unire persone che hanno scelto di fare della propria vita attraverso il proprio lavoro un servizio agli altri e che per questo sono stati messi, hanno messo a proprio rischio la vita, a rischio la propria vita. Per cui diciamo che questa è stata la cosa che immediatamente mi ha toccato e ha toccato tanti di noi. Per cui è stato facile sfruttare appunto la rete dei colleghi all'interno degli ospedali, all'interno dei vari ospedali. Pensi che a ieri sera alle 18 eravamo già a 222 ospedali in tutta Italia, di cui 23 toscani, e i numeri stanno crescendo per fortuna vertiginosamente. Per cui ecco,
stiamo parlando dei presidi sanitari, no? Poi c'è l'appello ai cittadini che sentono il presidio sanitario, perlomeno vorrebbero che fosse il più vicino possibile ai loro bisogni, ma anche per dare insomma una risposta per manifestare di fronte al presidio sanitario più vicino. Davvero si crea un ponte ideale tra cittadini e mondo della sanità, rivolto, lo ricordiamo, in 2 anni 1677 sanitari sono morti, verranno ricordati in una lettura collettiva durante questo flash mob.
Assolutamente, la lettura dei nomi dei sanitari è diciamo il ponte che ci lega ancora di più alla popolazione di Gaza. Il fatto di manifestare davanti agli ospedali è assolutamente anche per ricordarci che gli ospedali sono nostri degli operatori, ma nostri dei cittadini. Il nostro sistema sanitario è una grande rete che va protetta e va diciamo sostenuta. L'essere lì come sanitari ma anche come cittadini è un simbolo forte che noi ci siamo e non ci giriamo dall'altra parte. Per cui direi che i cittadini sono assolutamente i benvenuti. L'unica cosa che chiediamo è di registrarsi per poter avere veramente piena coscienza e pieno valore dell'entità di questa manifestazione unica, perché ripeto, una manifestazione pacifica, silenziosa, rispettosa ma forte e determinata.
Per quanto riguarda proprio l'articolazione dell'evento, come accadrà? Cioè anche il personale sanitario che sarà in servizio scenderà fuori, cosa succede in quel momento dalle 21?
Allora diciamo l'ente promotore, i sanitari diciamo che hanno promosso questa iniziativa richiamano diciamo a standardizzare un po' l'evento in modo che ovunque si decida di partecipare si crei la stessa diciamo comunione e comunità tra tutti. Quindi noi ci troveremo alle 21, quindi fuori dall'orario di lavoro per molti, davanti al presidio, noi in piazza Santa Maria Nuova oppure davanti a Piero Palasi sempre a Firenze, ma ripeto in ogni ospedale che aderisce, e leggeremo i nomi dei sanitari uccisi in modo che si crei una staffetta in tutta Italia. ogni singolo presidio decide poi di declinarlo come più gli si confà. Chiaramente siamo persone umane, quindi le sensibilità sono diverse, però ecco, la cosa importante è che leggeremo tutti insieme i nomi, sventoleranno soltanto bandiere della pace della Palestina per evitare eventuali clamori che purtroppo, e strumentalizzazione che purtroppo sappiamo che in queste manifestazioni possono essere dietro l'angolo, e sostanzialmente staremo insieme. L'idea di illuminare con le torce, con lumini, con i nostri cellulari la luce, diciamo questa sera, è per non perdere l'attenzione e non disperdere l'attenzione e la luce, se vogliamo puntare sulla Palestina. Tutti noi siamo al servizio di questa missione, cioè di non far sì che cadano le luci e l'attenzione sulla Palestina, ecco, e su Gaza.
Ci dice anche in questi due anni, nella sua quotidianità, dei contesti lavorativi ospedalieri in cui lavora, che riflessioni, come è stato difficile appunto poter vivere una quotidianità, no, di servizi nei confronti dell'utenza a fronte appunto di quello che stava accadendo a Gaza rispetto ai presidi ospedalieri.
Guardi, credo che in qualsiasi, tutti noi abbiamo avuto quel momento in cui abbiamo detto: accidenti, vorrei essere lì a dare una mano, perché sembra sempre che quello che facciamo sia poco utile. Invece ricordarsi che essere presenti tutti i giorni, 24 ore su 24, in Natale, festivi, nei nostri ospedali e anche nei più piccoli presidi, è fare la differenza per i cittadini e per noi che crediamo in questo modo di lavorare. Per cui devo dire che una sorta di sentimento di comunità lo sentiamo lavorando e facendo la nostra parte. Chiaro, ci sono anche altre iniziative più dirompenti, come potrebbero essere il boicottaggio all'azienda Teva, che gli stessi Digiuno per Gaza promuovono, che è un'azienda che produce farmaci generici, per cui anche l'interrogarci quando somministravamo farmaci di questo tipo e l'interrogare le nostre farmacie, le nostre aziende sulla necessità di boicottare è comunque un piccolo gesto che possiamo fare nella quotidianità e che stiamo facendo. Chiaramente ci sentiamo dei privilegiati perché noi siamo in Toscana, perché noi lavoriamo nei nostri splendidi ospedali con tutti i problemi della quotidianità che chiaramente sappiamo tutti, però ci sentiamo comunque dei privilegiati a non rischiare la vita, andare a lavorare, entrare in turno. Per cui devo dirle che un sentimento combattuto di vicinanza, di comunione, anche non voglio parlare di senso di colpa, però ecco, un senso di responsabilità ce lo sentiamo. Ogni volta che entriamo a lavorare sappiamo che dei nostri colleghi può darsi che non finiscano il turno, sappiamo che a volte i turni non esistono perché ormai rimangono e vivono dentro gli ospedali. Per cui
anche la scelta sofferta di Medici Senza Frontiere immagino sia stata analizzata, discussa, vissuta da voi.
Assolutamente, perché Medici Senza Frontiere, per noi operatori sanitari che hanno un interesse a fare questo mestiere, è sempre quello di averli pensati come l'ultimo baluardo, no? Quindi loro sono sempre ovunque. Il fatto che fossero e siano venuti via è chiaro che rattrista ulteriormente. Ripeto, a volte fa scattare quella valvola, vorrei essere lì con loro. Ripeto, però il nostro essere è, ad esempio, domani sera essere lì davanti agli ospedali, e anche con la fatica della quotidianità passata dentro, o i nostri colleghi, ci sono dei colleghi che saranno di turno di notte, hanno detto che si affacceranno alle finestre e compatibilmente con quanto è il loro lavoro saranno presenti. Per cui ecco, credo che veramente si possa essere operatori sanitari per Gaza e per noi qua in questo momento con la presenza.
Io la ringrazio molto per questa testimonianza, dottoressa Tanzi, e ricordo digiunogaza.it per registrarsi e sostenere la mobilitazione di domani alle 21. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie, buongiorno.
Alle 8:28 minuti attendiamo di passare la linea a Milano per il GR di Popolare Network. Vi diciamo che lo spazio City Gaza, che questa mattina ha riguardato luci sulla Palestina, il 2 ottobre, domani sera il flash mob in 100 ospedali, in realtà, come abbiamo sentito dalla dottoressa Tanzi, sono già oltre 200 gli ospedali, 23 dei quali in Toscana. Dicevamo, lo spazio City Gaza in realtà in queste ore è sempre aperto per le vostre segnalazioni, mobilitazioni, manifestazioni che si tengono sul territorio toscano in solidarietà al popolo palestinese e alla Global Sumud Flottiglia. Dunque inviateci informazioni che condivideremo con il pubblico a redazione@controradio.it. Nel frattempo, al nostro numero WhatsApp, il 342 81 04 111, Simone ci chiedeva, non riusciva a capire come selezionare Palagio Santa Maria Nuova. Stiamo parlando del sito di JunoGaza.it per poter aderire a Luci sulla Palestina di domani. La stessa dottoressa consigliava di scegliere altro ospedale non presente sulla lista, o proprio la voce altro ospedale, poi registrarsi con nome e cognome per Santa Maria Nuova. Ma comunque ci sentiamo di dire, iscrivetevi a un qualsiasi ospedale che insomma dà conto della mobilitazione e partecipazione anche dei cittadini. Sentiamo le trombe di Popolare, diamo la linea a Milano, ci risentiamo subito dopo per Dillo a Controradio.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
La Sumud Flottiglia si trova a circa 130 miglia nautiche da Gaza, manca poco alla soglia delle 120, che è stata identificata come la linea rossa oltre la quale in precedenza altre flottiglie non sono mai riuscite ad andare. Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele, ma siamo in allerta permanente, ha detto il deputato del PD Arturo Scotto a bordo della flottiglia. Poco prima dell'alba alcune imbarcazioni sono state avvicinate da altre barche non identificate, che si sono avvicinate a luci spente per poi allontanarsi poco dopo. In quel frangente, secondo gli attivisti, i sistemi di comunicazione di due navi, tra cui quella Madre Alma, sono stati interrotti. Da quando la flottiglia è entrata nella zona rossa, i partecipanti hanno anche segnalato un'aumentata attività di droni sopra di loro. La società civile intanto è pronta alla mobilitazione in tutta Italia in caso di attacco alla flottiglia. Presidi e manifestazioni verranno organizzati il pomeriggio stesso dell'attacco in diverse città italiane a partire dalle 18.
L'esercito israeliano ha avvisato la popolazione della striscia di Gaza che la strada costiera che collega nord e sud dell'enclave sarà chiusa in direzione nord verso la città a partire da mezzogiorno, le 11 ore italiana. Gli spostamenti verso sud saranno invece consentiti e continueranno senza l'ispezione dell'esercito. L'annuncio arriva mentre Israele si prepara ad un intensificarsi delle operazioni a Gaza City dopo settimane di bombardamenti a tappeto sulla principale città della striscia. I morti da questa mattina sono già quasi 20. Intanto si attende entro pochi giorni una risposta di Hamas al piano presentato da Trump e Netanyahu per mettere fine al conflitto a Gaza.
Gli Stati Uniti sono ufficialmente in shutdown, democratici e repubblicani al Congresso non sono riusciti a trovare un accordo sulla legge di bilancio, portando al congelamento di diversi uffici dell'amministrazione federale. Donald Trump ha già promesso di fare cose irreversibili e cattive come punizione. Si prevede che le ricadute economiche si ripercuoteranno a livello nazionale in quella che potrebbe essere una lunga fase di stallo senza una chiara via d'uscita dall'impasse. Le agenzie hanno avvertito che lo shutdown avrebbe bloccato la pubblicazione di un rapporto sull'occupazione di settembre, molto seguito, rallentato i viaggi aerei, sospeso la ricerca scientifica, trattenuto gli stipendi delle truppe statunitense e portato al congelamento di 750.000 dipendenti federali con un costo giornaliero di 400 milioni di dollari.
Circa 91 persone, tutti studenti e adolescenti, sono ancora intrappolate sotto le macerie di una scuola crollata sull'isola indonesiana di Giava. Centinaia di genitori e soccorritori stanno scavando da ieri nella speranza di recuperare i sopravvissuti. Il crollo è avvenuto martedì pomeriggio, mentre gli studenti stavano pregando in una moschea situata al piano inferiore del collegio islamico, i cui piani superiori erano in costruzione. Secondo le prime ricostruzioni, l'edificio è crollato perché le fondamenta non sono riuscite a sostenere il peso della nuova costruzione al quarto piano della scuola. Al momento 3 cadaveri sono stati recuperati dalle macerie.
Nelle Filippine è salito ad oltre 60 il numero dei morti del violento terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito il centro del paese. I feriti sono 150, almeno una ventina gli edifici crollati, decine dispersi. mentre si scava ancora sotto le macerie, l'epicentro è stato registrato al largo dell'isola centrale di Cebu.
Oggi a Copenaghen si svolgerà il Consiglio europeo informale organizzato dalla presidenza danese, un vertice che servirà a preparare quello di fine ottobre, con al centro il riarmo europeo, la risposta alle minacce russe e il sostegno all'Ucraina. È prevista la partecipazione in videocollegamento del presidente ucraino Zelensky, imponente il sistema di sicurezza messo a punto per il summit dopo lo sconfinamento di droni non identificati delle scorse settimane. I cieli della Danimarca saranno sorvegliati dagli Stati Uniti, da esperti antidrone ucraini, oltre che da mezzi militari e di intelligence dei paesi europei. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciato dal maltempo, prudenza per pioggia e nebbia banchi sul tratto appenninico della A1, per la mobilità in A11 rallentamenti e code a tratti verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con la A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al TPL in occasione della fiera di Scandicci, autorità Toscane comunica modifiche dei percorsi di alcune linee fino al 14 ottobre. Tutte le informazioni sul sito at-bus.it nella sezione avvisi. Informiamo inoltre che alle 9 di questa mattina aprono le domande per il bonus back TPL rivolto a studenti e studentesse della città metropolitana di Firenze. Ricordiamo, sono esclusi da questo rimborso i residenti del comune di Firenze. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Calenzano 1325, rievocazione storica al castello. Domenica 5 ottobre Calenzano Alto torna per un'intera giornata nel Medioevo. Per le vie del borgo, artigiani a lavoro, musici e teatranti, tende di armigeri, sbandieratori, giochi per bambini e punti di ristoro con menù tipico. Info e programma su assedioalcastellocalenzano.it. Biglietti in prevendita anche su Ticket One.
Torna LUBEC, Lucca Beni Culturali, l'evento organizzato da Promo PA che promuove lo sviluppo culturale del paese e dei territori. Un'iniziativa dedicata agli operatori del settore pubblico e privato con cantieri tematici e laboratori. Tema dell'edizione 2025, Ponti di Cultura, dove la cultura diventa strumento di unione, dialogo e crescita sociale. L'8 e il 9 ottobre LUBEC, Real Collegio Lucca. Info su lubec.it.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Alle 8:37 minuti apriamo il nostro spazio di segnalazioni, di disservizi, verifiche che facciamo grazie alle vostre domande al 342 81 04 111. Parliamo di Dillo a Controradio, che torna anche in questa stagione sulle nostre frequenze. Buongiorno e ben trovato Raffaele Palumbo.
Buongiorno, ben trovati.
Raffaele, c'è già arrivata una segnalazione. Volevo segnalarvi un tema legato al TPL. Oggi, come abbiamo sentito anche dall'infomobilità, dovrebbe partire il nuovo sistema di validazione tramite app dei viaggi effettuati su bus e tranvia per confermare ed eventualmente rinnovare l'agevolazione per l'acquisto di abbonamenti AT promossa dal Comune di Firenze. Nel caso mio e di mio figlio oggi ancora non funziona, non so se sia un caso particolare, potrebbe essere interessante. Allora lo approfondiremo, ci portiamo a casa questa prima segnalazione di stagione, il tema del trasporto pubblico locale.
Ah, sempre caldissimo.
Sempre caldissimo. Così come è caldo un tema che è quello del cubo nero. Noi l'abbiamo affrontato a livello, diciamo, di ex teatro comunale, cioè il cubo nero, certo, per eccellenza.
Ma non è l'unico cubo nero, perché si parla di un cubo nero anche a Rimezzano. Dove siamo? Siamo nella valle di Rimezzano con l'associazione della valle, che prosegue la sua mobilitazione contro il progetto di ampliamento della International School of Florence. Dell'associazione Valle di Rimezzano saluto e ringrazio Neri Fadigati. Buongiorno Neri.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, che cos'è questo cubo nero di Rimezzano, Neri?
Perlomeno quello che temete, no, possa diventare, che vi ha portato nei giorni scorsi a fare un flash mob passeggiata appunto nella zona nevralgica dove dovrebbe sorgere questo ampliamento di struttura.
Allora, il possibile cubo nero di Rimezzano non è un cubo, ma sono una serie di strisce estremamente consistenti, visibili e impattanti, anch'esse scure, che dovrebbero sorgere sul crinale della magnifica valle di Rimezzano nel comune di Bagnaripoli, per realizzare appunto gli edifici della scuola americana cosiddetta, l'International School of Florence. È un cubo nero che forse si può evitare, però speriamo di poterlo evitare e che non succeda come all'ex teatro comunale, dove l'hanno scoperto quando era finito.
Un progetto che prevede un totale di 9.500 metri quadri, 2.500 parcheggi interni. Non vi preoccupa solo la struttura, ma anche l'accessibilità, diciamo, delle strade intorno?
Esatto. Premetto, perché è bene che la gente capisca come mai qui c'è stata una sollevazione popolare, che la valle di Rimezzano è una zona che ha un vincolo paesaggistico che non permette neanche di mettere un pannello solare o di fare un lucernario. Cioè, i cittadini qui non possono fare niente. Nel piano operativo del 2003 del comune di Bagnaripoli c'è questa scheda che permette di fare 9.500 metri quadri più 2.500 metri quadri di posteggi interrati ma anche esterni, sbancando la collina. Ora, questo crea una disparità che non è definibile, capisci? Non si può capire come mai nessuno può fare nulla e poi si permette un progetto edilizio di questa portata. E questo è il discorso, diciamo, urbanistico. Per quanto riguarda la viabilità, la stessa scheda inserita nel piano operativo dice che qui non ci sono strade. Descrive la valle come bellissima, terreni agricoli, boschetti, protetta, c'è anche la riserva naturalistica qui per aggiungere un altro tassello. E in più dice la scheda non ci sono strade. Allora, la scuola è la funzione che richiede il maggior numero di passaggi auto, perché il genitore porta il bambino e poi va via, no? Poi torna a prenderlo e poi va via. Quindi un traffico genera un traffico, una scuola, molto superiore a un luogo di lavoro, per esempio. Via del Carota è larga 3 metri in alcuni punti, ci passa a malapena un camion in caso di pericolo per i soccorsi, no? Ci vogliono 3 metri, è obbligo, diciamo, questa larghezza minima. E quindi c'è un problema di traffico già ora, da decenni il nostro flash mob non è stato un flash mob in realtà. Noi abbiamo semplicemente usato la strada, cosa che normalmente non possiamo fare.
Ecco Neri, ma poiché noi parliamo di questa vicenda da veramente parecchio tempo, da un punto di vista anche istituzionale, diciamo così, amministrativo, che sta succedendo, che tempi ci sono, che prospettive ci sono? Ci aiuti a contestualizzare, ad inquadrare questa vicenda?
Sì, infatti c'è anche una domanda aggiuntiva che vorrei fare, perché si parla, per esempio, in un ultimo articolo di stampa di una replica che la direttrice Sharon Bedley ha avuto rispetto proprio alla vostra posizione, dicendo la scuola è stata convocata il 15 settembre, corrisponde sta entro il 17, non ci sono state le condizioni in 2 giorni per poter rispondere e discutere, quindi non è una indisponibilità, un incontro, quindi il margine c'è.
No, sì, ma il problema non è, noi incontriamo la scuola, figurati, certo, se non ci possono dare 2 giorni per rispondere, tra l'altro eravamo sotto iniziativa noi, no? Quindi non avevamo in quel momento la possibilità in un giorno, però la disponibilità c'è, ma il problema non è questo. Il problema, per rispondere anche alla prima domanda, è che qui abbiamo una situazione molto diversa da quella fiorentina, anche se sempre di cubi neri si tratta. Cioè, questo piano operativo è stato approvato dalla precedente amministrazione comunale nel 2023. Col cambio di amministrazione, col cambio di giunta, col cambio di sindaco, è cambiata anche la posizione del comune. Quindi quello che importa adesso è l'interlocuzione fra la scuola e il comune. loro stanno discutendo sul piano tecnico. Però la scuola, mentre il comune gli ha detto che quel progetto lì è troppo impattante e non lo possono fare, la scuola ha detto no, noi vogliamo comunque fare quel progetto lì, che è una posizione un po' anomala rispetto all'andamento italiano di questi percorsi burocratici.
Allora Neri, abbiamo capito, riapriamo la pratica, esatto. E la prossima settimana cercheremo di sentire l'amministrazione comunale.
Ti dico solo questo, è venuto qui un giornalista americano, un importante giornalista americano, è difficile farli capire perché sono paradossi. Un giorno chiamate qualcuno che conosca bene la legge regionale, perché non si capisce come si può dare il permesso di costruire una scuola e poi gli dicono fatela ipogea, sottoterra. Come si fa a fare una scuola ipogea? Cioè è veramente un cubo nero paradossale.
Grazie per questi aggiornamenti, ci terremo in contatto e soprattutto speriamo appunto di avere sviluppi sul fronte dell'interlocuzione scuola e istituzione. Grazie a Neri Faticati per essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti, buongiorno.
Nel frattempo ci scrivono: attualmente nella piccola e suggestiva via del Carota appunto si creano ingorghi pazzeschi vicino alla scuola nei momenti di scuola, tutto vero, già ora.
Esatto, per cui dobbiamo approfondire decisamente la questione, che non riguarda direttamente, diciamo così, la città di Firenze, ma quanto accade alle porte della città.
342-8104-111, il nostro numero WhatsApp valido sempre, ma in questo caso per le vostre segnalazioni per Dillo a Controradio. Minuti in Dillo a Controradio, con questa colonna sonora uno si può immaginare un padrone di cane che al guinzaglio se lo porta a passeggio
allegramente, ma forse troppo allegramente,
forse anche incivilmente, perché noi torniamo a parlare di un tema caro a Dillo a Controradio nelle vesti storiche di Vescavato Vecchia Talpa, che erano le deiezioni canine, che era un tema fortissimo che noi cercavamo in tutti i modi di sviare perché tornavamo sempre a parlare di quelle, delle vostre segnalazioni. Ora, una volta che ci siamo, diciamo, disintossicati da questo tema, dobbiamo tornarci, però ci torniamo come pretesto, diciamo, lo facciamo con Sanfrediano, un caso particolare perché sono apparsi dei cartelli ironici contro i proprietari di cani incivili che non possiamo proprio citare, però ci hanno fatto ridere un po' alla Vernacoliere.
Molto carini, indubbiamente. Vincenzo Moscati della community Voci dal Gasometro, buongiorno Vincenzo, ben trovato.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Che poi questo è anche un grande pretesto per parlare delle problematiche di un quartiere di un rione, di un posto definito dalle grandi riviste internazionali tra i più cool d'Europa, che però è in grande sofferenza per il cambiamento dei flussi turistici, per il mangificio cosiddetto e altre questioni.
Eh sì, e che è un po' vittima anche, perlomeno insomma adesso ne parleremo, di una scarsa manutenzione degli spazi pubblici. Ma come nasce la community di Voci del Gasometro?
Buongiorno, senta, allora, noi siamo nati un annetto fa, siamo abitanti del quartiere e a un certo punto ci siamo stancati di lamentarci tra noi, abbiamo tentato di fare qualcosa di propositivo e utilizzando anche, come nel caso insomma, degli escrementi, anche un tono un po' ironico, ci siamo dati come marchio di fabbrica, diciamo un tono un po' leggero, un tono propositivo, anche conviviale. Quindi si cerca di organizzare delle scene, di stare insieme, e ora al di là della campagna contro, insomma, questa campagna, fai la cacca e scappa, no? Per i proprietari più veloci a nascondersi. E cerchiamo anche di non appesantire troppo, ma di tenere alta l'attenzione su alcuni temi civici e al di là dei vari problemi anche a valorizzare la ricchezza del rione. Cioè noi siamo tra Porta San Frediano, quindi il Mangificio e Ponte alla Vittoria, e siamo un rione ricchissimo, abbiamo le scuole, siamo pieni di associazioni, dagli Angeli del Bello, Retta Libera, l'Odoteca, la Parrocchia, è un quartiere ricchissimo, a volte sia gli abitanti si dimenticano o non vedono queste ricchezze, a volte anche l'amministrazione, e noi cerchiamo di tenere un po' alta l'attenzione sottolineando quello che siamo, quanti siamo e insomma senza appesantirci, ma farci vedere le cose belle e le cose brutte del nostro rione.
Ecco, Moscati, avete raccolto un'ampia partecipazione, lo testimoniano anche gli ultimi eventi, le cene diciamo di quartiere di rione, e sondando anche un po' l'umore, quello che colpisce è che in qualche modo la vostra presenza, la vostra attivazione ha sollecitato poi delle risposte sul fronte istituzionale o comunque degli organi preposti.
Siamo riusciti a delle piccole conquiste, soprattutto per quanto riguarda l'area dell'ex gasometro, che ora è illuminata, seppur in modo provvisorio, speriamo che questo diventi definitivo al più presto, e anche sull'apertura dei cancelli, quindi evitando zone d'ombra, perché non è soltanto il nostro rione, ma discorsi di frequentazioni diurne e notturne non proprio piacevoli, insomma, ne sentiamo spesso. Quindi portando i cittadini in strada a vivere gli spazi del rione, chiedendo all'amministrazione pubblica di concederci questi spazi e di migliorarli, quindi l'illuminazione, strutture ludiche che possono essere, non so, campo da bocce, un canestro o quello che vuoi, per portare le persone, i cittadini in piazza a vivere gli spazi, questo diciamo è uno dei nostri obiettivi. E alcuni sono stati raggiunti, altri no, però noi continuiamo a chiedere in modo propositivo, quindi cercare di avere un dialogo anche con le istituzioni e cercando anche di lavorare su di noi, noi abitanti del rione, cercando di migliorarci anche noi, come i proprietari dei cani.
Ecco, a proposito, e chiudiamo, no, con la segnalazione da cui siamo partite, la questione delle deiezioni canine, questo diciamo invece falla e scappa, questa modalità, soprattutto in zone come quelle, no, con un marciapiedi molto stretti, una situazione di promiscuità, insomma è difficile poi non incappare in quello che abbiamo descritto. Cosa chiedete ai proprietari di cani che insistono su San Frediano?
Beh, direi di essere un po' meno sbadati, no? Si fa presto a dire, no, sono in civile, forse siamo tutti un po' stressati, la mattina si va di fretta, ecco, forse leggendo un cartello di ragionarci quei 30 secondi e il giorno dopo portare un sacchetto e starci un po' più attenti. Siamo tutti un po', nessuno è perfetto, però se ci sforziamo forse diventiamo un po' migliori e ci comportiamo un po' meglio, tutelando quello che è nostro. Marciapiedi ci camminiamo anche noi senza cani. Anche i proprietari di cani quando non hanno il cane, quindi semplicemente stare attenti a quello che è di tutti.
Ma che bello, una richiesta così garbata, non livorosa, non gridata.
Che dovrebbe essere un po' il mood di dirlo a Controradio, con poi delle risposte concrete, non aleatorie. Speriamo davvero che sia sul fronte civico che sul fronte istituzionale questo accada. E allora la convivenza si misura nei gesti quotidiani, questo è anche un po' lo spirito della community Voci dal Gasometro che abbiamo voluto ricordare. Ci scrivono le deiezioni canine, che poi non sono tanto quelle quanto il gesto incivile dell'umano, diciamo, si trovano in tutta la città, non c'è rimedio all'inciviltà dei proprietari di cani che vivono in questa città. Ci scrivono anche se si può avere una foto del cartello.
Una foto, no,
meno male. E allora grazie a Vincenzo Moscati per essere stato con noi.
Grazie a voi. Buona giornata a tutti.
Ultima segnalazione per concludere la prima puntata di stagione di Dillo a Controradio, che tornerà mercoledì prossimo alle 8:40. Laura, vorrei segnalare il disagio totale di Firenze Sud e in particolare il 31 a Grassina, che è praticamente una corsa fantasma, non sai mai quando c'è, e se c'è speriamo che con la tranvia la zona sia servita meglio. Laura, ci direbbero dati di aprire una segnalazione all'app di Autolinee, ma ce ne faremo carico anche noi. Grazie dunque per aver scritto al nostro numero WhatsApp.
Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Leonardo Ciapei.
Sono Silvia Nofri di Alleanza Verdi e Sinistra. Il mio impegno in questi anni è sempre stato rivolto verso chi non ha voce, dai ceti sociali più deboli alla tutela dell'ambiente. È arrivato il momento di dare una svolta alla Toscana. Insieme possiamo farcela. Difendiamo chi non ha parola.
Oltre ai libri c'è 4Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su 4globe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRF Se più 2021-2027.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
È l'ora di ricreazione. Tutti in piedi sui banchi. Dal lunedì al venerdì alle 9.30 con Mirko Roppolo su Controradio.
Dunque, abbiamo aperto la trasmissione con la questione che riguarda la porta container della ZIM, che è entrata ieri nel porto di Livorno, poi è stata respinta senza caricare e scaricare. Adesso sui nostri monitor la vediamo che ha passato la Corsica e si dirige verso il prossimo porto, che è quello di Barcellona, dove arriverà domani alle 11. La ZIM però a Livorno non ha potuto né caricare né scaricare, vertice in prefettura. C'è stata poi un'assemblea perché c'è un presidio a Porta Zara che riguarda i sindacati di base, i collettivi cittadini, i lavoratori portuali. Caterina del coordinamento antifascista di Livorno, buongiorno a te, bentrovata.
Sì, buongiorno, grazie mille di avermi invitata.
Allora, naturalmente in questo momento tutta l'attenzione, anche qui abbiamo di fronte a noi il flottiglia tracker che ci mostra la flottiglia davanti a Damietta verso Pozza Ido, quindi siamo veramente in una zona estremamente critica, diciamo così, per intenderci, le 130 miglia nautiche da Gaza. C'è grandissima attenzione dopo una seconda vittoria, dopo la Severn, che era una nave che trasportava Caterpillar e jeep militari, mezzi militari, la nave statunitense che era partita da Israele, che non è neanche potuta passare, diciamo così, da Livorno, la Zim Virginia. Ora l'attenzione è verso la flottiglia, perché c'è da capire che cosa potrà accadere anche sulla scorta di queste vittorie importanti nelle prossime ore. Cosa è venuto fuori dall'assemblea, Caterina?
Allora, intanto sì, è importante ricordare che una piccola postilla, che nel mentre comunque noi parliamo, la Severn noi siamo quasi sicuri che sia riuscita a scaricare e purtroppo non possiamo sapere in che modo, come, tramite che porto, però siamo quasi certi che sia riuscita a scaricare. Tra l'altro sono sette giorni che ha, visto che parliamo di illegalità di Israele, così. Quando si parla di guerra l'illegalità c'è sempre, è sempre tollerata, perché è una settimana che c'è una nave enorme in mezzo al mare, spersa, che nessuno può sapere dove sia, non può essere rintracciata, è un pericolo enorme. Quindi insomma, volevo ricordare anche questo. L'assemblea in piazza Tias che abbiamo fatto ieri dopo il blocco della ZIM ha visto intanto una larghissima partecipazione, la piazza era piena di cittadini e cittadine livornesi e niente, è emerso che comunque questa è una vera e propria presa di posizione rivoluzionaria della nostra città, perché praticamente io mi sento di dire che insieme ai portuali la città sta espropriando il porto, perché sta decidendo quello che può partire e quello che non può arrivare nel nostro porto. Quindi insomma è stato grande motivo d'orgoglio nei confronti dei portuali e di tutti quelli che hanno resistito, e abbiamo chiarito per l'ennesima volta che comunque il punto in cui siamo, il piazzale Zara, è un punto strategico, perché qualora in queste ore, che come hai ben detto te, la flottiglia a rischio, qualora venisse attaccata, noi qui siamo in un punto strategico, perché abbiamo individuato un punto che bloccheremo appunto in caso di attacco, e è un punto, diciamo, nevralgico della città, che appena verrà bloccato, diciamo, bloccherà tutta l'economia e tutti i trasporti merci della città.
Perché l'obiettivo è, in caso di attacco alla flottiglia, bloccare tutto.
Sì, quello di fare un danno economico più grande possibile ai nostri governi, per far capire che insomma l'economia di guerra va fermata, e se non viene fermata dai governi, ci pensano i cittadini a farlo, così come bloccano le armi, bloccano anche l'economia.
Capiremo qualcosa nelle prossime ore, questione di poche ore. La Global Flotilla, dicevamo, è entrata in zona ad alto rischio, c'è l'allerta droni, imbarcazioni si sono mosse nelle ore precedenti a luci spente, si sono avvicinate alle navi della flottiglia, imbarcazione a luci spente. La fregata Alpino della Marina Militare Italiana ha diramato l'ultimo avviso a tutte le imbarcazioni, dicendo: non possiamo più seguirvi. Per cui è verosimile che nelle prossime ore accadrà qualcosa, no, Caterina? Sei d'accordo?
Sì, anche noi stiamo seguendo con molta attenzione qui dal presidio. Da ieri notte abbiamo avuto la diretta proiettata qui al presidio tutto il tempo, abbiamo seguito con tantissima preoccupazione, anzi, anche perché abbiamo dei compagni che conosciamo direttamente, tra l'altro, sopra la flottiglia abbiamo Giose del CALP, e quindi insomma sì, abbiamo seguito e ci viene un po', in modo tragicomico da ridere a vedere quello che il governo ha fatto, cioè ha fatto praticamente una finta, tipo sì, noi lo mandiamo l'aiuto, però appena entriamo nel territorio nemico, di quelli che, con cui noi non possiamo fare la voce grossa, noi ci ritiriamo. Insomma, questa è una cosa che fa a dir poco ridere, ecco, se proprio possiamo dire ridere, perché insomma poi da ridere c'è poco.
Caterina, grazie, buona giornata a te.
A voi, grazie mille.
Sleepless and empty.
Domani fino a domenica, dal 2 al 5 di ottobre, torna a Firenze, in Palazzo Vecchio, il Festival Nazionale dell'Economia Civile, settima edizione, manifestazione ideata per riportare al centro del dibattito pubblico dei valori che riguardano l'economia. Quest'anno avrà come titolo Democrazia partecipata, la sfida delle intelligenze relazionali. Il direttore di Next, Nuova Economia per Tutti, che organizza il festival, Luca Raffaele, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Si parla di alcune questioni tanto importanti quanto misconosciute: comunità, fiducia, reciprocità, al centro di questo programma di quest'anno del festival.
Sì, è vero, è quel frutto di un ciclo triennale in realtà che concludiamo proprio con questa settima edizione dedicato al tema della partecipazione e di tutto quello che serve per aumentare la partecipazione, i legami sociali, la coesione a ogni livello, nella pubblica amministrazione, negli enti privati, tra persone e tra comunità. Noi abbiamo iniziato nel 2023 dicendo che dovevamo superare i limiti del fatto che molto spesso magari lavoriamo da soli e cerchiamo di agire per conto proprio, e il titolo fu Oltre i limiti, l'impegno che ci trasforma. Nel 2024 poi abbiamo detto che oltre a superare quei limiti magari più culturali e mentali dovevamo poi agire e mobilitarci, ed era il titolo dell'ora di partecipare. Oggi invece siamo qui nel 2025 per dire che oltre a quei limiti, oltre alla partecipazione, serve un percorso che includa tutti, partendo dalle fasce più deboli della popolazione, per avviare davvero un cambio dell'economia che diciamo da tanti anni ma che ancora vediamo lontano, perché l'economia sembra ancora mettere al centro il profitto e non il benessere delle persone e dell'ambiente.
È veramente incredibile come le soluzioni sbagliate resistano in maniera granitica anche dileggiando altre strade. No, cioè, c'è un modello che ha evidentemente fallito, però non molla.
Sì, è vero, perché alcune volte ci siamo, secondo me l'errore è anche un po' del nostro mondo che ha definito questo paradigma, che in realtà noi, questo festival è un po' l'ancora culturale, quella dell'economia civile che nasce da Antonio Genovesi e da altri grandi padri e madri fondatrici, che non è una cosa recente, è una cosa del 1754, quindi una cosa che è la prima cattedra di economia, fu di economia civile, quindi quello che dicevo prima, no? Già l'economia che metteva al centro il benessere delle persone e dell'ambiente. Qual è l'errore che secondo me abbiamo fatto in questi anni, anche noi come come organizzazioni, è quello di percepire questo mondo un mondo semplicemente di virtuosi, dove l'etica ovviamente era al centro, ma si parlava solo di buone intenzioni. Non abbiamo fatto capire quanto l'etica in realtà e la sostenibilità, l'economia civile fosse conveniente dal punto di vista qualitativo delle relazioni di cui parleremo in questa edizione, ma anche dal punto di vista economico. E quindi che cosa abbiamo provato a fare in questa edizione? Abbiamo provato a dire ok, mettiamo un po' dei numeri, no? Perché se il modello, diciamo, della nostra economia civile è ancora definito altra economia, cioè il mondo va da una parte e poi siamo noi che creiamo delle piccole oasi felici dove incontriamo buone pratiche e raccontiamo di questi temi, facciamo capire quanto queste buone pratiche incidono. Quindi noi abbiamo il premio dedicato per esempio alle migliori imprese dell'economia civile in Italia, che non solo mettono al centro la responsabilità dei lavoratori e delle lavoratrici e dell'ambiente, ma fanno fatturato, fanno utile. Da una parte mettiamo al centro anche il premio dei comuni ambasciatori dell'economia civile, che oltre a fare della buona politica riescono a coinvolgere gli attori sul territorio e fare coprogettazione, migliorando anche le spese pubbliche, quindi ottimizzando quello che è poi il PNRR, che ad oggi sappiamo alcune volte viene fatto su intuito e su logiche di spesa un po', diciamo, discutibili, invece collaborando con gli enti del terzo settore e con le banche, con gli attori del territorio, porta anche vantaggi. Ecco, forse la sfida più grande in questa fase, partendo dalle buone pratiche, che è un po' la caratteristica principale della nostra manifestazione rispetto ad altre dove si dibatte, diciamo, su teorie e basta, è quello di far capire che esiste un modello, un paradigma, certo, che esiste da tanti anni, ma esistono delle realtà che lo praticano e nel praticarlo riescono a stare sul mercato.
Non per essere determinista, evoluzionista, però forse ci dovevamo passare e arrivare a quello che stiamo raccontando, perché, cioè, voglio dire, è di poche ore fa la notizia che Lufthansa licenzia entro il 2030 4.000 persone per massimizzare i profitti. Cioè, la cosa è detta in maniera molto, molto chiara, molto, molto palese, senza neanche tante finzioni e giri di parole. Ma quanto si può andare avanti in questo modo?
Credo pochissimo in realtà, nel senso che questi credo siano gli ultimi esempi, gli ultimi, diciamo, colpi di coda di un modello economico che ormai non ha, come dice lei, ormai più ragione di esistere, nel senso ancora ci sono disuguaglianze, ovviamente noi racconteremo sul ben vivere, che è una delle ricerche che sviluppiamo, che i territori ancora hanno queste, diciamo, diversità, queste problematiche legate alla povertà, queste problematiche legate a un mondo dell'impresa che magari tiene conto di questi aspetti ancora che sono solamente legati al denaro. Ma credo che in realtà la cosa che ci rincuora, che ci dà speranza, è che è un modello che finirà automaticamente. Cioè, se noi pensiamo ad oggi agli obiettivi del 2030 che ci dà l'ONU, che se alcune volte sono diventati un po' il libro delle favole, ma in realtà ci danno un orizzonte già da diversi anni, dal 2015, su come deve andare il mondo e come i paesi devono essere misurati per come quel mondo deve andare. Se pensiamo che adesso è stata creata una commissione con uno dei relatori che verrà a parlare anche al nostro festival, che ne è il presidente, che sta parlando di andare oltre il PIL, quindi di far capire che oltre al prodotto interno lordo serve misurare la felicità, che sembra una cosa folle, ad oggi l'hanno codificato in una commissione parlamentare europea. Se quelle cose che noi stiamo dicendo ad oggi si stanno concretizzando in strutture anche governative, in documenti pubblici, pensate al documento che fa l'Action Plan sull'economia sociale europea, che dice che dobbiamo dare forza non a quegli enti come Lufthansa che licenziano per massimizzare il profitto, ma dobbiamo dare forza a quel mondo della cooperazione che invece quelle persone le tutelano e le mettono al centro delle loro strategie. Quindi credo ci saranno ancora queste problematicità, ne vedremo tanti e dovremo forse lottare come cittadini attivi e come organizzazioni nel far capire che non funziona, ma il mondo va in quella direzione, ormai non si torna più indietro. Potremmo ritardare quel cambiamento e quella trasformazione, ma per fortuna la strada è tracciata, non perché sono, diciamo, un ingenuo, un ottimista, ma perché vedo come si stanno spostando anche gli investimenti e come si stanno spostando tutte le politiche pubbliche a livello europeo e internazionale.
È un'occasione veramente imperdibile di conoscenza e non solo. Stiamo parlando del Festival Nazionale di Economia Civile, la 7ª edizione, da domani, dal 2 di ottobre fino al 5 in Palazzo Vecchio. Grazie davvero Luca Raffaele, direttore di Next, Nuova Economia per Tutti. Buona
grazie
giornata a lei.
Buona giornata, vi aspettiamo.
So I do what I can not to get lost in it. I'm still looking for some hope, it's just taking a minute. Walking on the street, I know I'm statistic. They made a life of trouble, feel nihilistic.
my fits raw, but outside it's raining. Can't even be mad, the perfect weather for chilling. Cause the world keep piling it on. I got a whole list of wrongs just to turn into song. And I hope the label likes them and they sing along. Cause my parents made it clear, ain't got no college fund.
All my young niggas stay close, smoke dope, just to keep the pain away. All my young niggas keep hope on go to reach that day. All my young niggas stay close, smoke dope, just to keep the pain away. All my young niggas keep hope on go to reach that day.
But they still like these rats, if my ass ain't fat. It's a whole lot of pressure on a black woman's back. And I don't know if I'm understand this, they wanna look at. Cause my proportions don't match on a market attack. And I'm so tired of trying to be right. I've been battling my mental my whole damn life. Maybe I should get a therapist to help Kendrick write. But do I really wanna pay for white woman's advice? Hell no, I don't know, I just question it all. Like what if we started over and I had it all? Would I still be me or would the old me be gone? Now I'm just overthinking, let's just finish the song.
All my young niggas stay close, smoke dope, just keep the pain away. All my young niggas keep hope on go to reach that day. All my young niggas stay close, smoke
parte oggi un'edizione importantissima, la Biblioteca delle Oblate, di Leggere per non dimenticare, la 31esima stagione, un'edizione importantissima per tanti motivi, autori, lettori si incontrano sul tema Un mondo nuovo per esplorare i cambiamenti sociali, culturali, tecnologici del nostro tempo, sempre ad ingresso gratuito, appuntamenti sempre partecipatissimi alle 17.30 nella sala storica di Neo Campana della Biblioteca delle Oblate. Però ci sono delle cose molto importanti da sottolineare. Prima di tutto questa nave veramente che naviga da tanti decenni, lavora e vive nella memoria di Anna Benedetti, e lo fa grazie a Paola Pesci, che saluto e ringrazio. Buongiorno Paola.
Buongiorno Raffaele, grazie per questa chiamata di stamani.
E l'altra questione importante riguarda anche l'apertura alle autrici, agli autori internazionali, un grande respiro. Ci parli di questa 31esima stagione, Paola?
Allora, niente, questa 30esima stagione naturalmente nasce nel ricordo di Anna, e cerchiamo di portare avanti questo progetto culturale seguendo quello che è stato il suo insegnamento, insomma quello che abbiamo sempre fatto, quindi proporre un calendario di autori di alto livello, multidisciplinare, per cui affrontiamo tanti argomenti, come giustamente hai detto tu, seguendo un mondo nuovo, quindi tutti i cambiamenti che stiamo vivendo e che si prospettano anche per il futuro. È vero, ho voluto inserire gli autori stranieri perché era un'idea a cui tenevo e ci pensavo da tanto tempo. Fra l'altro, anche fra le novità avremo anche un graphic novel, quindi qualcosa che non abbiamo mai affrontato a Leggere per non dimenticare, anche se, come diceva Ugo Pratt, spesso la letteratura viene disegnata e quindi diciamo l'autore che avremo risponde appieno a questa sua frase. E mentre invece per quanto riguarda gli autori stranieri abbiamo avuto delle opportunità, le abbiamo colte, a iniziare da questo sabato con William Darlingpole e poi a seguire David Quammen. Poi a fine ottobre avremo Alexander Etkin con La Russia contro la modernità e poi a novembre Christopher Bolen, che è un autore americano di thriller, uno dei più famosi e stimati. E quindi niente, poi naturalmente senza dimenticare tutti gli altri autori, quindi la narrativa con Paolo Di Paolo, Chiara Valerio, Paola Cereda, Roberto Cotroneo, e tanta scienza, l'intelligenza artificiale con Nello Cristianini, ma anche con il filosofo Maurizio Ferraris. Parleremo appunto di scienza anche con Gianfranco Pacchioni, quindi ci chiederemo come la ricerca scientifica, che è sempre stata un progresso, motore del progresso tecnologico, e se prima la ricerca era in mano alle istituzioni pubbliche, adesso è spesso in quella privata, nelle mani delle istituzioni private, per cui ci chiediamo se questa scienza continua a fare il bene, diciamo, di tutti oppure no. Quindi insomma cerchiamo molta scienza, devo dire, e molta saggistica, proprio perché vorremmo cercare di capire quello che ci sta succedendo e quello che stiamo vivendo adesso.
ai massimi livelli. Prima citavi Dal Rimpol, parliamo di David Quammen, cioè dei più grandi nomi internazionali che insieme a tantissime altre autrici e autori animeranno, no, viene in mente che era Valerio, prima citavi Paolo Di Paolo, Annalisa Cuzzocreo, Agnese Pini, Ernestina Pellegrini, insomma una stagione imperdibile per mille motivi, come dicevamo all'inizio. Si parte oggi, dicevamo, Paola.
Sì, si parte oggi con un libro, tra l'altro, che ci sembrava all'inizio ideale, no? Per questo mondo nuovo. E è il libro di Luigi Ferraioli, lui, insomma, lo conosciamo, giurista, ex magistrato, professore emerito di filosofia del diritto. Con Progettare il futuro per un costituzionalismo globale, lui propone una federazione di stati e una costituzione della terra. Fra l'altro, nel finale del libro ci sono proprio i 100 articoli di questo progetto. Lui appunto crede che oggi gli stati singolarmente non possono diciamo far fronte ai disastri ecologici, le migrazioni, i problemi globali come la guerra, il riscaldamento globale, eccetera. Quindi ci deve essere un'unione che può sembrare anche un'utopia, però, come lui stesso dice nell'ultimo capitolo del libro, è sempre stato considerato utopistico prima che avvenisse qualsiasi progresso civile, che poi invece si è realizzato. E quindi, insomma, magari questo potrebbe essere l'inizio, diciamo, di un progetto al quale lui tiene tantissimo, tant'è che fa spessissimo conferenze anche al di fuori dell'Italia. È stato nel mese scorso in America Latina, ha fatto 13 conferenze, quindi è un argomento che lui porta avanti dal 2021, ci tiene moltissimo, e credo che sia uno sguardo nuovo che forse ci dovrebbe spingere a riflettere sul mondo che stiamo vivendo e su come invece vorremmo che fosse, quindi in un periodo di pace, senza guerre, insomma, in cui siamo tutti molto più responsabili di questo mondo che ci è stato dato in prestito e che dovremmo riconsegnare ad altri.
La curatrice della rassegna Leggere per non dimenticare, Paola Pesci, grazie davvero per essere stata con noi, buona giornata.
Grazie a voi, grazie per l'attenzione, buona giornata, grazie. Yeah.
secondi alle 9.30 e mercoledì 1 ottobre 2025. La Newsline si ferma qui, arriva il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.